Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco.
Salve a tutti.
Perfetto, il microfono è perfetto. E siamo qui con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Oggi cambiamo un pochino l'argomento del giorno. L'argomento del giorno avrebbe potuto essere chiedersi il perché delle cose nel crogiolo del male, e invece lo saltiamo, tanto perché da un po' di tempo non faccio quasi più rassegna stampa e ho lasciato, cioè ne ho un mezzo quintale che mi porto dietro ogni volta. E niente, ci giochiamo con Wojtyla oggi, con la sua Fides e Ratio, per cui se i radioascoltatori sono in ascolto, cioè se sono interessati, commenteremo io e Francesco insieme i passaggi più significativi della Fide e Ratio. Naturalmente vi leggerò un pezzo e poi io e Francesco lo commenteremo insieme. Va bene, Francesco?
Sì, d'accordo, anche perché appunto sono delle cose che sono veramente incredibili, comunque verranno fuori man mano durante la discussione.
Certo, naturalmente io prendo dal gazzettino del 16 ottobre. Ci sono 8 punti della Fede Ratio che vengono definiti i più significativi. A noi va benissimo sia questi che altri, però abbiamo questi e commentiamo questi dal nostro punto di vista. Per cui faremo una trasmissione assolutamente nuova, vedremo un attimo cosa salterà fuori, dopodiché daremo il via alle telefonate. Prima di andare in trasmissione vi ricordo che presso la libreria Sottomondo in Treviso, via Tolpada 11, il telefono è 04 22 54 0409. Presenterò i libri, i fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria dal paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma. Questi due libri il 31 ottobre 1998, sabato, il giorno di Halloween, alle ore 17. E niente, praticamente presenterò questi libri, naturalmente terrò altre due conferenze, Giorni Saturnali e i Lupercali, cioè in dicembre e in febbraio, dove presenterò il libro dell'Anticristo e Gesù di Nazaret e l'infamia umana. Del Gesù di Nazaret e l'infamia umana ne parlerò nella seconda trasmissione alle ore 19, per cui l'appuntamento è il 31 ottobre 1998, il giorno di Halloween, alle ore 17, presso la libreria Sottomondo in Treviso, via Tolpada 11. Ricordate, la conferenza comincerà puntuale alle ore 17 e dopodiché seguirà un dibattito, insomma, a seconda degli ascoltatori che ci saranno. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi di Politeisti, che Casella Postale 53, Marostica, Vicenza.
Ti do anche il numero del telefonino, visto che ce l'ho sotto mano. Il numero del telefonico dell'istituto è 0338 39 17 27.
Ripeto, 0338 39 10 727. E niente, al telefonino potete lasciare giù qualche messaggio quando volete, come volete.
Comunque ricordo sempre che la cosa importante è che poi è la conferenza del 31 a Treviso verso la libreria Sottomondo in via Tolpada 11, che lì sarà la possibilità di incontrarsi direttamente per poter parlare anche direttamente di tanti argomenti, oltre a quelli argomenti che vanno presentati durante la conferenza.
Certo, ci possiamo anche conoscere, ci possiamo anche litigare, prendere a pugni, discutere, chiacchierare, quello che volete. Là diventerà un luogo di incontro, penso, la libreria. Vedremo un attimo cosa poi scaturiranno le cose. Le cose si trasformano sempre. Bene, allora appuntamento giorno 31 ottobre presso la libreria Sottomondo di Treviso. Io sto preparando la conferenza, spero di fare una buona esposizione, e se non farò una buona esposizione farò quello che posso, come diceva mio nonno, tu provaci sempre. Bene, cominciamo allora questo ragionamento. Naturalmente ringrazio Alberto per la sua evocatio che mi ha mandato, anche se evocare un Dio inesistente è un'evocazione inesistente.
Contribuisce a creare un nuovo Dio, almeno. I cristiani ne hanno uno, noi possiamo permetterci il lusso di averne anche uno nuovo.
Sì, beh, non è che ci preoccupi più di tanto. E ringrazio sempre il mio amico poeta Lucente per le sue bellissimi ritagli, bellissimi pezzi, un anticlericale storico praticamente, che mi manda sempre i suoi lavori, con l'effigie della Teresa di Calcutta timbrata, pestata. Comunque ve lo leggerò questo perché è molto bello. Va bene, Francesco, cominciamo allora questa discussione. Allora, cominciamo dal punto primo. Li numeriamo così. Punto primo. Dice Wojtyla: la fede e la ragione sono come le ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Allora, innanzitutto cominciano ad esserci degli errori fondamentali. Ragione e fede sono in contraddizione assoluta. O si usa la ragione per affrontare la vita, o si usa la fede, cioè si nega la ragione per accettare la follia. Per cui ragione e fede sono in contraddizione. Però questa contraddizione gli va molto bene a Wojtyla, perché dice che questa cosa che non esiste alzerebbe le ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della verità. Cioè una cosa assoluta che sta al di là della ragione viene raggiunta mediante la fede, per cui la ragione viene piegata a una verità che viene imposta dalla fede. La fede impone alla ragione come lei deve strutturarsi per adeguarsi alla verità. La verità imposta, la verità come distruzione della ragione. Cioè, e questo è il passaggio, è importantissimo questo. Siccome Wojtyla non può negare l'esistenza di una ragione attraverso la quale l'essere umano affronta il mondo, descrive la vita, descrive le contraddizioni, antepone come elemento a priori al fare della ragione, il modo con cui la ragione affronta la vita. Ricordo che non prendiamo telefonate finché io e Francesco non abbiamo finito di chiacchierarcela. Antepone a questo la fede sulla quale piegare la ragione. La ragione non va più a costruire se stessa e ad ampliare la propria descrizione della vita, ma piega se stessa costringendosi ad obbedire alla fede, perché la fede è cecità posta a priori, per cui la verità assoluta viene a negare la ragione. Allora, il gioco qual è che sta facendo Wojtyla? È quella di distruggere la ragione piegandola alla fede. Questo è il gioco di questo passo.
Sì, beh, appunto, lo fa anche intenzionalmente, cioè nel senso che i cristiani hanno sempre avuto l'astuzia e la furbizia di deformare le parole, di prenderle, di svuotarle ogni significato, e di conseguenza cosa fanno? Loro eliminano ogni possibilità nella società che ci sia un dibattito culturale e che ci possa essere qualcuno che diverso da loro che definisca cosa sono i concetti e le parole, e poi qualsiasi concetto viene svuotato, viene creato uno zombie che è soltanto finalizzato allo scopo di dimostrare che il loro Dio esiste, che poi non esiste. Infatti appunto il termine fede è proprio un termine di ignoranza assoluta, cioè nel senso nel rinunciare alle proprie capacità, alle proprie volontà, alle proprie possibilità per cercare qualcosa. Cosa pongono i cristiani, dicono, fa? Pongono praticamente un preconcetto, pongono uno schema, una visione, dice se tu non trovi vuol dire che non hai cercato nella maniera giusta, cioè loro si arrogano il diritto di impostare in maniera assoluta qualsiasi cosa, di determinarla, di indirizzarla e di schematizzarla. E dicono tu puoi trovare solo quello che noi vogliamo, cioè tu non puoi fare una ricerca libera o cercare un significato, un valore tu devi cercare quello che noi vogliamo, cioè praticamente è una imposizione della fede. Già la fede è una forma di imposizione, perché praticamente si impongono alle persone con l'ignoranza di subire certi concetti e non si insegna a loro i meccanismi per cui loro possono capire le cose, e questo dimostra chiaramente l'intenzione di dominazione. Se poi noi dopo leghiamo ai comportamenti che abbiamo avuto in questi ultimi periodi, prendiamo cioè anche argomenti di attualità, abbiamo visto che è uscita questa enormina cavolata dell'enciclica Fede e Ragione, che tra l'altro hanno compiuto nell'enciclica Fede e Ragione già un esproprio, cioè nel senso sono appropriati di un termine che non è mai cristiano. Il Papa ha avuto la faccia tosta, la bestialità di appropriarsi di una frase che c'era sull'antico tempio greco, che era conosci te stesso. Io l'enciclica non l'ho vista sulla cartacea, l'ho vista sul sito internet del Vaticano, e vado a vedere Fede e Ragione e mi viene fuori conosci te stesso. Cioè il punto in cui si arriva di menzogna, di falsità, e d'altronde non io ma moltissimo hanno detto fa, i cristiani sono stati bravissimi, sono arrivati al punto di falsificare la storia dell'uomo trasformandola in protostoria del cristianesimo. Praticamente hanno sempre fatto, quando i cristiani non esistevano, hanno demolito la storia precedente e li hanno ricostruita secondo il loro scopo. Quello che stanno facendo lo stesso col termine filosofia, col termine ragione, col termine fede. Il fede appartiene sempre all'ignoranza.
Passiamo al secondo punto, che va a confermare questo punto di vista. Dice: la rivelazione cristiana è la vera stella di orientamento per l'uomo. Ecco che la fede non è altro che la rivelazione cristiana, cioè la stella di orientamento per l'uomo, cioè l'a priori a cui l'essere umano va piegato. E dice ancora: la ragione e la fede, pertanto, non possono essere separate, senza che venga meno per l'uomo la possibilità di conoscere in modo adeguato se stesso, il mondo e Dio. Dunque abbiamo se stesso come elemento statico, il mondo come elemento statico, Dio come elemento statico. E tutti questi elementi vengono messi a livello a priori. Perché? Perché la ragione e la fede non possono essere separati. Cioè, la fede non può essere separata dalla ragione, altrimenti la ragione costruirebbe il proprio modo di vedere il mondo, il proprio modo di leggere il mondo. E la fede non è altro che un guinzaglio che blocca l'essere umano nel costruire se stesso. Dunque, conoscere se stesso in contrapposizione al costruire se stesso, e in contrapposizione a costruire il mondo, in contrapposizione al costruire se stesso in quanto Dio, perché l'essere umano viene assoggettato a Dio.
Beh, già il discorso di porre un limite rigido, cioè dire fa ci sono solo queste cose e ci sono solo queste vie, è già insito nel cristianesimo. Basta pensare che ad esempio c'erano alcuni ordini dei preti che dicevano fa noi lavoriamo per l'obbedienza cadaverica, cioè nel senso la massima rigidità, quando uno è morto ha la massima rigidità, ha l'incapacità di vedere, di sentire, di ascoltare. È un qualcos'altro, però è un cadavere. E il fatto stesso che loro pongono sempre dei termini rigidi si rifà anche al loro Dio. Cioè noi tutti vediamo che il loro amore va verso un cadavere, cioè il loro Dio cadavere viene esposto in tutte quante le chiese, e questa rigidità cadaverica, questa morte dello spirito, questa morte della vita, nel verso della parola. Basta pensare che fino a pochi secoli, cioè fino a pochi decenni fa, anni fuori dei conventi, si scriveva qui si insegna a morire. E loro hanno insegnato a morire a chi ha creduto in loro, e adesso cercano di fare morire il mondo e neanche l'intelligenza, anche la ragione. Questo proprio è la volontà di morte, è la volontà di distruzione, è la volontà di annientamento. Cioè il vero nichilismo è nel cristianesimo, perché toglie la possibilità a una persona di essere libera e di non avere pregiudizi o cose prevedute sulle cose. Cioè noi non diciamo che deve essere posto un filtro, una persona deve vedere e deve sentire quelle proprie possibilità, non si deve dire tu vedrai questo, tu vedrai le cose che puoi vedere in base ai tuoi occhi, in base alle tue capacità fisiche, in base anche alla tua intelligenza. E cosa fanno loro? Dicono, impongono l'intelligenza, è quello che noi stabiliamo, noi siamo dei cadaveri e imponiamo agli altri la morte, imponiamo la morte nei corpi come hanno fatto con l'Inquisizione, e adesso cercano di imporre la morte nei cervelli.
E passiamo al terzo punto, che va a marcare ancora gli aspetti che abbiamo appena detto. Dice: sia la ragione che la fede si sono impoverite e sono divenute deboli l'una di fronte all'altra. No, la fede, che è sempre stata imposta da 1500 anni dai cattolici, ha tentato di distruggere la ragione. Quando Galileo ha tentato di dire qualcosa di diverso da quello che era il cattolicesimo, lo hanno preso e hanno detto: o tu dici questo o noi ti bruciamo. Cioè la fede posta a livello a priori del pensiero a cui assoggettare l'essere umano ha teso a distruggere quello che è stato lo sviluppo della ragione. E dice ancora: la ragione si è curvata su se stessa, diventando giorno dopo giorno incapace di sollevare lo sguardo, dice, incapace di sollevare lo sguardo verso l'alto per osare di raggiungere la verità dell'essere. Allora, la verità dell'essere non esiste, però esiste una ragione che non riesce a svincolarsi dalla fede. Cioè, non esiste la verità dell'essere, però non esiste neanche la ragione che sia riuscita fino ad oggi a svincolarsi dai concetti a priori. Voi non troverete mai un filosofo che non abbia il Dio creatore, che non abbia l'essere assolutamente necessario, che non abbia l'essere assoluto a priori del proprio pensiero, cioè come fine risultante del proprio pensiero. E questo purtroppo è il guaio. Lo stesso marxismo, per esempio, non si svincola dal fatto che l'essere umano è creato di immagine e somiglianza di un Dio, cioè non esiste questo. Per cui la ragione chiaramente si è impoverita, ma si è impoverita proprio perché la fede gli ha messo il guinzaglio. E dice ancora: ne sono derivate varie forme di agnosticismo e di relativismo che hanno portato la ricerca filosofica a smarrirsi nelle sabbie mobili di un generale scetticismo. Ed è ovvio questo, perché? Perché la ragione, con la fede che l'ha bloccata, gli ha impedito di svilupparsi. E dov'è che gli ha impedito? Gli ha impedito di pensare a se stessa come ragione in continua trasformazione. Ha impedito alla ragione di pensare se stessa in costruzione. Ha impedito alla ragione di dire io sono un Dio che sta costruendo me stessa in relazione agli dèi del mondo che mi circondano. Bene, impedire questo attraverso la fede cattolica è stato impedire lo sviluppo della ragione, perché la ragione è sempre stata piegata alla fede cattolica, al concetto del Dio creatore, anziché a pensare all'essere umano Dio che costruisce se stesso insieme agli altri dèi, cioè un mondo di dèi anziché un mondo di un Dio padrone. Questo è il guinzaglio, la degenerazione della ragione e della fede.
Sì, beh, c'è da fare una considerazione. Certe volte le parole che vengono utilizzate, i termini che qualcuno utilizza, sono la manifestazione del proprio modo di essere. Claudio ha fatto delle citazioni, beh, in queste citazioni c'erano dei termini che erano significativi, che si parlava appunto di impoverimento, curvata su se stesso, il bisogno di innalzarsi, il bisogno di raggiungere e il senso dello smarrirsi. Questi sono tutti quanti termini che sono riferiti alla realtà del cristianesimo, perché il cristianesimo porta sempre un impoverimento del mondo materiale e del mondo spirituale, perché appunto fossilizza tutto su un unico Dio e sul cercare questo Dio. Il fatto di raggiungere è classico nel cristianesimo, cioè raggiungere cosa? Noi non dobbiamo raggiungere il mondo che ci circonda, non dobbiamo raggiungere ad esempio il sole, noi dobbiamo ammirare il sole, noi non dobbiamo raggiungere l'albero, possiamo vederlo. Il fatto stesso è che loro dicono sempre che c'è qualcosa da raggiungersi. E il termine che poi viene utilizzato, quello di smarrirsi, che poi è una condizione loro che viene attribuita agli altri, è un problema loro, cioè è un problema dal punto di vista esistenziale. Il cristiano sa che il loro Dio, che il suo Dio non esiste e non lo troverà mai. Di conseguenza ha bisogno di far perdere la persona la propria esistenza nel cercare un Dio che non esisterà mai. Di conseguenza dirà tu sei smarrito e devi cercare Dio. Non gli dirà no, tu sei un Dio, e poi cercare e vedere le divinità che ti sono intorno. Le devi percepire. Non hai bisogno di andarle a cercare. Già esiste, già il mondo è sacro, già tu sei sacro. No, loro dicono, tu non riesci a vedere Dio, perciò tu sei smarrito, sei impoverito. Ma questo qua, l'usare questi termini, il continuare a proporli e ad attribuirli agli altri, è la dimostrazione della propria condizione. Praticamente tutto quanto viene finalizzato nel ripetere i meccanismi in cui loro sono schiavi, in cui sono distrutti. Logicamente, chi detiene il potere della conoscenza, se si chiama conoscenza, sa che questi termini nessuno troverà mai il Dio dei cristiani. Tutti quanti i cristiani sanno che non troveranno mai Cristo, però fa comodo che le energie degli altri, che possono diventare qualcosa di importante, qualcosa di valoroso, qualcosa di utile per se stessi, vengano sprecate nell'innalzarsi verso che? Verso un cielo che non c'è. Ricordo sempre che i cristiani ponevano il problema del cielo, ponevano anche il problema della manifestazione di Dio, cioè quanti cristiani si sono posti il problema di dire, ad esempio, dov'è Dio, come si manifesta Dio? Ad esempio, un santo che io detesto particolarmente è San Francesco, lui diceva, perché Dio non ti manifesti? E l'unica manifestazione che ha avuto San Francesco di Dio era un stigmata, cioè la distruzione del corpo. Praticamente questo è già significativo anche dell'incapacità della divinità che loro vanno a costruire di manifestarsi in maniera concreta, perché è una divinità talmente assurda, talmente staccata, talmente priva di qualsiasi valore, di qualsiasi capacità, che non riesce a manifestarsi in questo mondo. Loro pongono sempre una divisione, pongono sempre un doppio riferimento, sempre questo mondo e il mondo esterno. E questo qua serve sempre a determinare la povertà degli altri, perché ti dicono sempre il tuo mondo è sempre inferiore al mio, quello che tu hai è nichilismo, quello che tu hai è povertà. La ricchezza te la dà Cristo, ma non è vero, Cristo ti dà solo la distruzione, ti dà soltanto l'annientamento, ti dà soltanto la perdita del tempo. E il fatto stesso che il Papa usi continuamente questo termine, impoveriti, curvati su se stessi, che bisogno di si sente smarrito e bisogno di innalzarsi, è chiaramente la missione della propria condizione.
E andiamo al quarto punto. Dice, l'uomo per natura ricerca la verità. Questa ricerca non è destinata solo alla conquista di verità parziali, fattuali o scientifiche. Allora, questa è una menzogna. L'essere umano per sua natura cerca la libertà, cioè cerca di muovere tutti quegli ostacoli che gli impediscono la sua trasformazione, il suo divenire, la ricerca della sua conoscenza, della sua consapevolezza. Per cui l'essere umano cerca la propria libertà e il proprio potere di essere, al di là poi delle coercizioni, delle trasformazioni, eccetera. Per cui cerca di costruire se stesso. E il fatto stesso che Wojtyla dice questa ricerca non è destinata alla conquista di verità parziali, fattuali o scientifiche, è una menzogna, perché l'attività dell'essere umano è destinata alla costruzione. La costruzione non ti dice quale costruzione tu vai a fare, quali mattoni metti insieme, quale cemento tu amalgami. La costruzione è la trasformazione dell'individuo, e la verità non è altro che il momento di trasformazione che l'individuo ha raggiunto. Per cui oggi sono 10 perché ho una percezione 10, domani ho 1000 perché ho una percezione 1000. Per cui la verità è sempre una descrizione della libertà raggiunta. Non esiste la verità a cui piegare l'essere umano. Non esiste un essere umano che si piega a una verità assoluta, perché la verità assoluta sta alla fine del tempo, dove ogni coscienza diventa coscienza universale. Per cui non esiste una verità a cui piegare l'essere umano. Per cui questa è una menzogna che serve per distruggere le trasformazioni dell'uomo.
Sì, ecco, il discorso della verità assoluta è tipico di tutte le religioni monoteistiche. Però quello che c'è da capire è che appunto la loro verità assoluta è sempre una realtà immateriale, appunto perché non può essere mai realizzata, e di conseguenza questo significa chiaramente l'impossibilità di creare anche la felicità. E anche l'impossibilità di dire alle persone voi potete realizzare qualcosa. Io faccio un richiamo, ad esempio, ad alcune dottrine esoteriche come l'alchimia. L'alchimia pretendeva di modificare il mondo, di modificare le persone, ma non partiva dal nulla come lo fanno loro, cioè da una verità assoluta esterna al mondo. Partivano dalla conoscenza della materia. Loro dicevano, io posso trasmutare le cose, ma posso trasmutare le cose che esistono. E voler ricercare una verità assoluta che è irrealizzabile significa chiaramente limitare l'ho detto prima, limitare le cose e soprattutto perdere il tempo, cioè nel senso dire esistono delle energie che vanno nella direzione di trovare, di conoscere le cose, io le indirizzo verso una verità assoluta. Questa verità assoluta perché viene così affermata in maniera così forte anche dal nostro giullare bianco che è Papa Wojtyła? Proprio perché tende sempre a coprire la povertà che loro vanno a creare, che loro manifestano, e dicono appunto: va bene, noi creiamo questa rigidità perché c'è una verità assoluta che ti risolve tutto, ma non è vero. Noi diciamo sempre che quello che è fondamentale non è il ricercare, ma è il ricercare, il creare, il conoscere, il modificare. Cioè nel senso, cose che tutti possono fare. È inutile pretendere di andare a ragionare come fanno loro sui massimi sistemi, che è una cosa assurda. E il comportamento del monoteismo è sempre un discorso di svincolare le persone dalla realtà. Voglio fare un esempio così storico. Quando i turchi arrivarono ad assediare Costantinopoli, invece di difendere la città, i cristiani erano impegnati nella discussione sul sesso degli angeli. E quello che fa il Papa è la stessa. Ti propone una cosa che è assurda, su cui discute, su cui affrontare, affinché uno vada a occupare la propria testa, il proprio tempo, la propria energia, nel capire quelle cavolate che lui va a dire. Ma perché? In maniera tale che le persone non vadano a ricercare delle cose con la propria testa, con la propria indipendenza. Il fatto stesso che i mass media vanno a puntare moltissimo su questo significa chiaramente che esiste una volontà di indirizzare anche la ricerca e anche il dibattito filosofico verso delle cose che sono assurde. Va benissimo, noi sappiamo che queste cose sono assurde, ma la capacità loro di controllo è sempre troppo alta, di conseguenza dobbiamo sempre stare lì a cercare di demolire questa assurdità. Perché proprio l'assurdità della verità assoluta, dell'indirizzarsi sempre verso un qualcosa che sarebbe questo Dio, è sempre la volontà di sradicare le persone del proprio essere.
E passiamo al punto 5, dove rappresenta il massimo peso della contraddizione. Dice: il filosofo deve procedere secondo le proprie regole e fondarsi sui propri principi. La verità, tuttavia, non può essere che una sola. E ancora, la rivelazione cristiana, insomma, diventa il vero punto di aggancio e di confronto fra il pensatore filosofico e quello teologico nel loro reciproco rapportarsi. Allora, intanto nella prima preposizione abbiamo una contraddizione in termini. O il filosofo procede secondo le proprie regole e secondo i propri principi, oppure la verità non può essere che una sola. Allora, se la verità è una sola, tu ti devi adeguare alla verità che io ti impongo. Se io procedo secondo i miei principi e le mie regole, vado a cercare qualunque cosa io trovo. Per cui questa qua è una contraddizione in termini, che dice sì, tu fai pure con i tuoi principi, fai pure con le tue, però devi metterti in ginocchio davanti al mio Dio assassino. Cioè il metterti in ginocchio davanti al mio Dio assassino è l'unica possibilità che hai. Infatti la rivelazione cristiana, cioè il mettersi in ginocchio davanti al Dio assassino, diventa il vero punto di aggancio e di confronto fra il pensatore filosofico e quello teologico. Per cui praticamente il Dio assassino è il centro fondamentale del mio discorso. Come tu ti metti in ginocchio, questa è la tua libertà, cioè tu puoi scegliere le modalità con le quali metterti in ginocchio davanti al mio Dio assassino. Però questo Dio assassino è l'unica verità che tu devi accettare, perché questa è l'unica verità, non può essere che una sola verità. La verità tuttavia, dice Wojtyla, non può essere che una sola, cioè il mio Dio assassino davanti al quale tu ti metti in ginocchio. Per cui dov'è la tua libertà? La tua libertà della ricerca, la libertà di seguire i tuoi principi, sta nel come ti metti in ginocchio. Come ti metti in ginocchio non mi interessa, sono fatti tuoi, però davanti a questa verità rivelata tu ti devi mettere in ginocchio. E questa è la cosa più aberrante che dice Wojtyla.
Sì, beh, di bestialità ne hanno sempre detti i monoteisti in 2000 anni a questa parte. Io quasi per rispondere a questa frase vorrei citare un autore del IV secolo d.C., che è Massimo di Madaurus, che è stato un avversario di quel criminale che è stato Sant'Agostino. E rivolgendogli una lettera che logicamente non è stata mai tradotta in italiano, solo che recentemente su un'edizione limitata, al contrario delle opere criminali di Sant'Agostino, che è considerato uno dei padri della Chiesa, lui dice, fa, testuale, dimostrami infatti chi sia il Dio che voi cristiani rivendicate come un possesso esclusivo e immaginate di vedere presenti in luoghi nascosti. Noi infatti adoriamo le nostre divinità con preghiere devote alla luce del sole, davanti agli occhi e agli orecchi di tutti gli uomini, ce le propiziamo con vittime gradevoli e ci adoperiamo che tutti questi riti siano visti e apprezzati universalmente. Allora, cosa traducendo, diciamo, o facendo l'interpretazione di queste frasi, cosa dice, fa? Il valore delle cose non è dato da io che le determino, non sono io che dico: siccome c'è Dio, queste cose hanno valore. Le cose hanno valore in se stesse, devono essere manifeste, devono essere universali, e se hanno valore, se hanno un'importanza, se hanno un significato, è perché l'hanno all'interno e io lo faccio riconoscere, le persone lo riconoscono. Il discorso che fa da sempre, e non solo da adesso, la Chiesa Cattolica nella versione nostra che si va a dominare, è quello di dire, fa, qualsiasi porcheria che noi diciamo ha un valore, di conseguenza chi non si adegua a questo vuol dire che non è capace di trovarlo. Noi diciamo le cose sono positive in se stesse, di conseguenza se sono positive e sono manifeste tu sei in grado di capirle. Loro dicono, fa, siccome tu devi trovare Dio devi utilizzare la tua libertà, la tua conoscenza, la tua ragione solo per trovare questo Dio. Questo significa chiaramente predeterminare le cose e ridurle le cose, e significa dire noi siamo i detentori assoluti di questa possibilità, perché siamo noi che ti facciamo una comunicazione e sei tu che ti devi adeguare, non che noi possiamo entrare in discussione o essere contraddetti, no, perché noi siamo infallibili, noi rappresentiamo la Chiesa, noi rappresentiamo Dio, noi rappresentiamo Cristo, di conseguenza tu devi trovare quello che noi vogliamo. Logicamente il passaggio successivo è ben chiaro, e se tu non lo trovi c'è sempre l'inquisizione. Al momento non l'applichiamo, se poi sarai così stupido di impegnare la tua ragione e di non trovare Cristo, di non trovare Dio da nessuna parte, benissimo, sarai sicuramente un eretico e dovrai essere punito perché hai sprecato la tua ragione. Questo è il termine finale in cui vogliono arrivare i cristiani e la Chiesa Cattolica. Può sembrare assurdo, ma questo qua lo stanno preparando.
È esattamente quello che sta dicendo Francesco, l'abbiamo nella preposizione che andiamo a leggere, la sesta. Infatti qui c'è un ci aspetta che sarebbe aspetta ai cristiani, tanto per una grande sfida che ci aspetta al termine di questo millennio è quella di saper compiere il passaggio tanto necessario quanto urgente dal fenomeno al fondamento. Cioè cos'è l'operazione dei cristiani? Devono riprendere in mano il concetto di fenomeno, cioè il concetto di vita, e riportarlo a Dio, cioè rimettere Dio come elemento base, come causa prima di ogni fenomeno esistente. Se loro non riescono a fare questa operazione, gli va in culo tutto il discorso di fede e ragione. Perché? Perché la fede si è effettivamente posta come guinzaglio alla ragione, è necessario che la fede abbia un fondamento, e il fondamento della fede è il Dio padrone. Se il Dio padrone non è il fondamento della fede, e la fede non può più mettere il guinzaglio alla ragione, perché la ragione va a cercare qualche altra causa per costruire se stessa. Per cui i cristiani devono riuscire a rimettere il Dio padrone all'inizio dell'universo, il Dio padrone nel terrore biblico, nella variazione terrifica, non nella definizione filosofica, alla base del fenomeno, per riprendere in mano il discorso. E il problema è questo, che da 200 anni a questa parte, cioè dalla Rivoluzione francese fino ad oggi, si sta aprendo invece proprio il discorso pagano, in cui è il mondo, l'esistente, il divino esistente, che va a costruire la coscienza universale. Cioè la coscienza universale viene costruita da quanto esiste in questo momento attraverso le sue trasformazioni. Per cui le coscienze in questo momento e la ragione nella descrizione formale della forma e della rappresentazione non fa altro che a dilatare se stessa, a descrivere quanto esiste per andare a costruire la coscienza universale. Ebbene, il vero pero che hanno i cristiani in questo momento è di imporre la volontà del Dio padrone, per cui la verità, per riuscire a costringere le persone a ragionare solo nei termini di Dio e di fede e di assoggettamento. Questa è la vera sfida che hanno di fronte.
Sì, beh, il fatto stesso di usare il termine sfida chiaramente implica un combattimento, implica un concetto di lotta. Io non direi mai a un altro pagano ti sfido, io direi conosciamo, ho la conoscenza, ho la necessità di capire il tuo Dio o di vedere il tuo Dio, ma non vieni a sfidare. Io dico, cioè un pagano parla sempre di necessità, sì, di percepire la divinità.
Sfida, vivere per sfida, cioè però, vivere per la tradizione della vita.
Sì, vabbè, d'accordo, però è sempre un discorso personale, non sfidato, certo, verso gli altri. Cioè, io come pagano devo esistere, devo creare la mia esistenza e posso sfidare alcune cose, ma è sempre un problema mio. Non posso porre a livello di religione, cioè noi pagani dobbiamo sfidare questo, o il paganesimo deve sfidare questo.
Anche perché non ne abbiamo bisogno.
Esatto, non ne abbiamo bisogno. E di conseguenza è già significativo che poi usi il termine fondamento, perché passa da fondamento, è chiaro, a fondamentalismo, di perciò quello che fanno i talebani o che fanno i fondamentalisti islamici in Algeria non è lontano dalle loro menti e dai loro cuori, è nelle loro possibilità e nelle loro volontà, è che nell'immediato non gli è possibile, però il loro fondamento è quello. Cioè, il portare il fondamento alla concezione di Dio dei cristiani diventa pericoloso. Io non dirò mai a un altro devi portare al fondamento della tua esistenza un Dio. Io dirò porta l'esistenza ai tuoi fondamenti, il tuo fondamento, il tuo essere, la tua conoscenza, la tua divinità, ma non una divinità esterna. Cioè non devi mai sottometterti a una divinità, che sia una divinità cristiana o pagana, mai.
No, cammini assieme, non ti sottometti mai.
O sei alla pari, o altrimenti questa divinità non va né riconosciuta né affrontata. Ma questo è sempre un classico del discorso proprio monoteista. E, citando un altro autore, l'ho scritto negli anni 50, il cristiano rivolge la bramosia di vendetta contro se stesso, perché ogni sentimento che non corrisponde al suo ideale può vedere solo in lui un atto di malvagità. Praticamente loro con questo discorso dicono chiaramente, se tu non sei capace di fare questo, noi ti sfidiamo e ti obbligheremo a essere riportato al fondamento del fenomeno cristiano. E questo è un discorso pericoloso, perché se noi agganciamo ai comportamenti che sono stati tenuti anche negli ultimi giorni per quanto riguarda l'aborto e la scuola cattolica, è ben chiaro che la loro sfida non è da poco.
E andiamo a un'altra preposizione che va letta sempre dal punto di vista dei cristiani. Una delle maggiori minacce per i cristiani, cioè per chi crede, per chi ha la fede, in questo fine secolo, è la tentazione della disperazione. Cioè il cristiano è disperato. La rivelazione divina cosa gli diceva? Devi metterti in ginocchio, io sono il tuo Dio padrone e tu ti metti in ginocchio. Se gli prometteva il paradiso, gli prometteva la risurrezione, gli prometteva un sacco di cazzate, e sono cazzate, e i cristiani si stanno rendendo conto a livello endemico che sono delle cazzate, però non sanno come affrontare la vita. Cioè sono stati talmente condizionati fino a quando erano bambini a questa credenza, a questo modo di credere, per cui una volta diventati adulti, anche se gli presenti cose diverse, una costruzione della vita diversa, un modo diverso di vedere il mondo, si sentono disperati. Perché? Perché ciò a cui loro erano stati condizionati in realtà non esiste. Per cui una delle maggiori minacce di questo fine secolo per i cristiani, per chi crede nel cristianesimo, è la tentazione della disperazione. Cioè è la distruzione di se stessi. In realtà il cristianesimo, essere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, è un atto di suicidio, cioè è un atto di distruzione. Per cui essere in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra, farsi di eroina o buttarsi dal ponte è esattamente la stessa cosa. Sarebbe meglio forse che si buttassero dal ponte, dal mio punto di vista, farebbero meno danno agli altri. Purtroppo mettersi in ginocchio non è che ci si mette semplicemente in ginocchio, ma si costringono persone indifese a farlo. Cioè gli si dice quanto è bello essere in ginocchio, quanto è dolce essere in ginocchio, quanto è bellissimo essere in ginocchio. E così si costruisce la disperazione. Ma la disperazione è il cristianesimo, e cristianesimo e disperazione sono la stessa cosa.
Sì, beh, il fatto stesso che poi anche continui a citare il corso di fine millennio, cioè significa chiaramente evocare la fine di qualcosa. Logicamente è la loro fine, soprattutto, però significa chiaramente incutere in chi crede nella follia del monoteismo la paura di un fine di un millennio.
Prendo le telefonate fra 5 minuti.
Sì, di conseguenza questo qua diventa già significativo, cioè nel senso, mi raggruppo il gregge creando la paura della minaccia, la paura della fine, la paura del termine di qualcosa. Logicamente è un sistema per ricompattare le truppe, per ricompattare i fedeli e lanciarli verso qualcosa. Cioè, questo insistere in maniera più pesante, minaccia, sfida, fine millennio, significa chiaramente lanciare un messaggio a quelle pecore, che effettivamente come loro si definiscono gregge, che sono i monoteisti, di raggrupparsi, proprio perché le minacce che vengono da fuori non sono minacce reali, ma sono minacce di libertà. Perché ricordo una frase che dicono i sacerdoti durante la messa, fa che il buon pastore li difende perché il lupo rapisce e disperde il gregge, non lo uccide. Perché il lupo per loro significa il corso del paganesimo, difatti loro nella messa, se andate a vedere, dicono fa perché il lupo rapisce le pecore e disperde il gregge. E il lupo in questo caso lo vanno a significare proprio come capacità del paganesimo di liberare le pecore da una condizione, cioè dalla schiavitù. E questo insiste nelle minacce, necessità, fine millennio, ha un clima pesante.
Telefonate fra 5 minuti. Ecco. Per cui anche se chiamate non rispondo al telefono, fra 5 minuti rispondo al telefono.
Sì.
Scusa, già l'ultima proposizione, sì, Francesco, d'accordo. Che è l'ultima contraddizione. Dice Wojtyla, verità e libertà o si coniugano insieme o insieme miseramente periscono. A tutti chiedo di guardare in profondità l'uomo. Allora, verità e libertà sono in contrapposizione. La libertà è ciò che un essere umano costruisce. La verità è il suo livello raggiunto che deve essere immediatamente rimosso. Per cui piegare l'essere umano ad una verità significa negargli la libertà e negare il suo concetto di libertà. Per cui questa è una menzogna brutale che dice. E a tutti chiedo di guardare in profondità l'uomo. Io direi che a tutti chiedo di guardare il futuro che gli viene incontro, perché questo è l'unico modo per essere pagani. Vai Francesco, dopo
sì, ecco, io vorrei concludere appunto con una frase di un autore contemporaneo. E allora cosa dice, fa? Mentre il pagano conserva la sua dignità e in tutta la vita, sia in quella dell'esperienza che in quella della conoscenza, mentre aveva la forza di mantenere la distanza e il mondo era quindi per lui reale e plastico nel senso più vivo, il cristiano invece non fa che meditare sulla sua indegnità e si fa un onore, è l'unico, di riconoscere questa sua indegnità. Praticamente il cristianesimo è l'indegnità di se stessi, la mancanza di capacità, di possibilità di capire una propria esistenza e di realizzare la propria esistenza. Sì, possiamo andare via le telefonate.
Possiamo andare via le telefonate e io concludo dicendo questo, Francesco. Il giornale Libération francese dice praticamente che il ragionamento finale di Wojtyla sullo scontro fra fede e ragione, concezione divulgata con pensiero debole, ecumenico, che tende a riconciliare le spaccature, così come durante il suo regno Giovanni Paolo II è riuscito a consolidare il nucleo classico del cattolicesimo a svantaggio dell'innovazione. Ricordiamo che ha cacciato via Boff, che faceva la teoria della liberazione, ha cacciato via un sacco di gente. Per cui praticamente anche Liberation dice che questo pensiero è una puttanata, cioè non verrebbe mai alla Sorbona a insegnare un personaggio del genere.
Per il Vaticano non sono mai uscite cose intelligenti, perciò non c'è un problema nel riconoscere che anche questa volta il giudizio è vero.
Ciao Claudio, ciao Francesco. Venendo a casa ho meditato un po', mi è venuta una definizione strana. Per me scrivere la storia del tempo è solo arroganza. Cioè dare una storia assoluta, perché noi altri pretendiamo di averla assoluta, non relativa, perché dare dico, tengo a mente una data, va bene, mi va bene, mi può andare bene, ma avere l'arroganza di scrivere la storia del tempo, mi spiego, partendo da 2, 3, 4, 5, 6, 10 mila anni, ma cosa sono, dico io? È l'arroganza proprio di datare il tempo con un proverbio, con un dogma, col dire questo da qui parte anche fine millennio, ma cos'è? No, dimmi cos'è, cosa vuol dire? Cosa vuol dire fine millennio? Ma è una cosa convenzionale che non conta un cazzo.
È vero?
Non conta un cazzo, perché a me, se non avessi neanche il minimo di cultura che ho io, proprio il minimo, no? Cosa me ne frega quando io respiro al mattino, mangio, bevo, vado a letto, adesso si scandalizzeranno i ben pensanti. Beh, a un certo punto, per me, io sono ancora dell'avviso, meglio un asino vivo che un dottore morto. Dire dottore della Chiesa, dire pedagogo, dire filantropo, dire quello cazzo che volete, però io dico una cosa, proprio all'essenziale, proprio in sintesi, cosa me ne frega? Allora veramente io dico, adoro il sole, tu che mi dai la vita, indipendentemente che abbia letto libri o no, io sono riconoscente a quello che mi dà qualcosa. Basta, ho finito la mia cazzata. Perfetto. L'ho finita. Però vivo, respiro, okay. E non me ne fotte niente dei 2000 anni o dei 10.000 anni. E abbraccio solamente quello che dice, io sento dentro al bosco la brezza, sento il calore del sole, sento il profumo dei fiori, non me ne fotte da dove vengono. Ringrazio il fiore.
Certo.
Perché devo andare all'origine di chi l'ha fatto? Ciao, ti
ciao,
saluto.
Ciao Giampaolo, ciao.
Vi abbraccio tutti e due, ciao.
Te, ciao.
Niente, vabbè, Giampaolo, il tuo discorso è stato perfetto. Qui abbiamo Nico che ci stava parlando alle spalle. No, in effetti è condivisibile il discorso di Giampaolo, nel senso che ciò che è reale,
senza cassetti.
Sì. Ciò che c'è reale davanti a noi è l'unica cosa che noi possiamo guardare in faccia, tipo Nico, per esempio. Adesso io sto adorando Nico, nel senso che parlo a Nico, adorare, no? È ad è verso, orare parlare. Parlare a Nico vuol dire adorare Nico, per cui noi stiamo adorando Nico,
sì,
in questo momento.
Più concreto e non dire le castronate oggi dalle 2 alle 3 che rimane, che non metti mai capotto, non so parlare, che io sotto manina, porco dina.
Va bene. Ricordiamo che i precedenti di Voitila, di queste cazzate che ha sparato con fede e ragione, li ritroviamo in Leone XIII, che inventò la neoscolastica. In pratica il gradito sta a tendere a studiarvi Tommaso d'Aquino. Mi raccomando, andate a studiare Tommaso d'Aquino. Va bene, io continuo con le telefonate e vado avanti.
Sì, beh, ricordo sempre il numero telefonico. Pronto? Per chi vuole intervenire, che è 049 700 700.
Sì, buongiorno. Sì, buondì. Ascolta, sono d'accordo perfettamente con quello che ha detto Paolo, però mi pare che Paolo non sia d'accordo, non vorrei sbagliare, con quello che ha detto voi altri in parte. E in parte non mi pare di essere molto d'accordo neanche a me. Secondo me, te dovresti avere dei problemi di vasorestrizione, secondo me.
Sì, beh, indubbiamente.
No, probabilmente, perché il tuo cervello può arrivare a filare. Comunque non sei un'offesa.
No,
cioè,
vabbè,
mi ti dico, so Antonio.
Ciao,
cioè, no,
ciao,
penso
ciao.
Come ti una volta te me che sarà al telefono in faccia.
Sì, ma penso che ce l'ho ancora.
Senza poterti rispondere.
Va bene, puoi fare un'altra volta.
No, appunto.
Ciao, sono d'accordo anch'io che se Claudio lo sbatte il telefono in faccia, approvo.
Se mi telefonate dicendo che sono fuori di testa, è chiaro che butto sul telefono, cioè mi sembra il minimo indispensabile, no? Cioè, se avete bisogno di dire a me che sono fuori di testa, è chiaro, mi telefonate e butto sul telefono, mi sembra abbastanza ovvio questo. È chiaro che viene dato fastidio a ogni cristiano, a ogni cattolico, che sarà pronto a offendere, perché la sua incapacità mentale arriva fino là, cioè mettere in ginocchio bambini davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra è una roba talmente squallida, talmente sporca che non sì, ha bisogno.
Ma d'altronde è classico dei cristiani, non hanno l'incapacità di proporre qualcosa, di affermare qualcosa. Se non accetti la sottomissione al loro ideale assurdo, al loro falso Dio, al loro inesistente Cristo, sono immediatamente pronti ad attaccarti, a distruggerti. E di conseguenza è chiaro che è proprio il comportamento di un cristiano che è un comportamento negativo.
Parlo con Radio Gamma 5, eh?
Sì.
Senti, volevo farti una domanda.
Dimmi.
Tu di che religione sei, scusa?
Sono pagano.
Sei pagano. Ti sembra giusto parlare di cazzate sì, nei riguardi della religione cattolica?
Certo, anzi.
Tu fra bambini, sì.
Ciao, che esiste, sì. Cioè,
il problema è questo, mettetevi in testa questo, nessuno ha il diritto di costruire campi di sterminio, nessuno ha il diritto di mettere in ginocchio chi non si può difendere davanti al macellaio Sodoma e Gomorra, nessuno ha il diritto di disarticolare il sistema sociale in cui viviamo, nessuno ha il diritto di costruire disperazione, nessuno ha il diritto di costringere le donne a non abortire, nessuno ha il diritto di imporre una verità rivelata. Tutte queste aberrazioni sono inumane. Noi parliamo contro il cristianesimo non perché siamo anticlericali, ma perché nel cristianesimo individuiamo il male, la perversione del sistema sociale. E l'unico modo per rimuovere il male, per costruire il futuro, perché l'importante è costruire il futuro, l'unico modo per fare questo è definire ciò che è il cristianesimo. E l'aberrazione è questa, che i cristiani hanno massacrato, ucciso, torturato tutti quelli che non si potevano difendere. E questa è una vergogna, per cui un cristiano non ha nessun diritto di difendere.
Ma infatti
questo.
I cristiani non hanno assolutamente diritti di affermare delle cose che non esistono, che sono assurde. Ma è già chiaro che questo ascoltatore che telefona qui comincia a insultare, è già uno che applica gli insegnamenti di Wojtyła. Quando dice fa la sfida dei cristiani è questa, infatti cosa sfidano loro? Telefono e non fanno delle affermazioni, non fanno delle contestazioni. Scendono, fatti sembra giusto parlare così della religione cristiana. Ma cos'è la religione cristiana? Va bene, sappiamo che la patomira della storia e le patomire devono esistere, ma sappiamo che una patomira è una discarica negativa, che è una discarica che provoca soltanto inquinamento e che andrebbe un attimino smaltita. Però come si pone lui nei nostri confronti? Ti sembra giusto? Perché sei tu che ti puoi arrogare il diritto di giudicare cosa è giusto e cosa noi dobbiamo fare. Se tu non reputi che le nostre affermazioni siano scorrette, intervieni e manifesta la tua opinione, il tuo valore, manifesta quello che tu vuoi pensare, ma non puoi intervenire e dire ti sembra giusto, perché tu non hai nessun diritto di chiamare noi e di dire ti sembra giusto. Noi abbiamo il diritto di farlo questo, e questo dimostra chiaramente l'incapacità della tua fede e della tua ragione di manifestare qualcosa che sia di concreto, di portare un briciolo di conoscenza o un briciolo di realtà. Cioè, questo...
Il problema fondamentale è questo, cioè, il cristianesimo è andato a distruggere la storia dell'umanità da 1500 anni e per 1500 anni ha saccheggiato gli esseri umani imponendoli in ginocchio, cioè costringendo gli esseri umani a non uscire dal loro guscio e trasformandoli in bestiame. Ora, che un cristiano dica è giusto fare questo, so benissimo, anche Hitler diceva è giusto fare i campi di sterminio. Indubbiamente questo, e per Hitler è giusto fare i campi di sterminio, per i cattolici è giusto fare i campi di sterminio perché tanto vengono sterminati gli altri, ma per noi questo non è accettabile, per noi questo significa la descrizione del male, significa la descrizione della perversione, e la perversione va descritta, va indicata affinché la perversione non si riproduca. Per cui se tu dici ti sembra giusto parlare male di chi gestisce i campi di sterminio, ma non è giusto, ma è doveroso. E l'articolo 4, comma secondo della nostra Costituzione ci dice che noi dobbiamo fare questo, è nostro dovere farlo. Noi non possiamo esimerci dal fare questo. Purtroppo abbiamo tanti guardiani di morte, tanta gente pronta a mettere in ginocchio. Quando bruciavano la strega non era solo il giudice che la condannava o il carnefice che la bruciava, ma era la gente che approvava, era chi applaudiva, era chi andava in chiesa e esaltava questa attività, c'era tutto un insieme di persone, e voi siete esattamente la stessa cosa, state difendendo la morte, la distruzione del sistema sociale.
Sì, infatti è questo che è più grave, che esista ancora qualcuno che abbia il coraggio di affermare che noi non abbiamo il diritto di affermare questo. Giustamente noi abbiamo il diritto di affermare qualsiasi cosa proprio perché noi lo testimoniamo con la nostra esistenza. I monoteisti non hanno nessuna possibilità di imporre il loro credo perché credono in un Dio o in un Cristo. Noi sappiamo che il loro Dio non esiste, che il loro Cristo non è mai esistito e non hanno in base a questo credo assurdo nessuna facoltà di imporre questo. Infatti noi non impediamo loro di parlare, però loro cosa fanno? Noi non abbiamo come scopo la loro distruzione, noi abbiamo come scopo la nostra realizzazione nella libertà e nell'affermazione della libertà. Noi non lottiamo solo per liberare gli altri, noi lottiamo per liberare noi stessi, per conoscere noi stessi. Di conseguenza non ci possiamo porre nessun limite e non dobbiamo subire nessun limite. Difatti abbiamo tutto il diritto che quando degli ascoltatori fanno delle simili affermazioni, giustamente Claudio, e se uno è d'accordo con lui, gli sbatte il telefono in faccia, proprio perché loro tendono a creare un clima di inquisizione. Cosa rappresentano? Rappresentano qualcosa, rappresentano un valore. A quale giudice si vogliono assumere come caratteristica, come potere? Non hanno nessun diritto di assumersi a giudici. Cosa vogliono giudicare? Già questo è significativo. Il fatto che tu vada a giudicare un qualcuno in base alle sue affermazioni. Io posso sempre conoscere qualcuno e discutere delle sue affermazioni, verificare le sue affermazioni e dire quali sono i suoi errori, ma non posso arrogarmi, come fanno i loro giudici dell'Inquisizione, la volontà di determinare cosa io possa dire.
Come si impone una religione? Punto primo, l'attività della CIA per la questione Tibet consiste in azione politica, propaganda e attività paramilitare. Lo scopo al momento è quello di mantenere vivo il concetto di un Tibet autonomo, sia all'interno del Tibet sia nei paesi stranieri, soprattutto in India, e di costruire un potenziale di resistenza contro possibili sviluppi politici all'interno della Cina comunista. Secondo problema, giustificare le spese della CIA per il programma tibetano. Terzo problema, nella riunione del 13 dicembre 1963 il gruppo di lavoro speciale approvò il proseguimento dell'operazione Tibet da parte della CIA, una riga di segreto. Le precedenti operazioni erano state dirette ad appoggio a gruppi isolati della resistenza interna tibetana, a creare sulla frontiera del Nepal, il Tibet, una forza paramilitare di circa 2.000 uomini. Così si impone il buddismo, il cattolicesimo e ogni altra religione.
D'altronde tutte le religioni che hanno una santità, che hanno una gerarchia, è classico che...
Sì, dimmi.
Ok, dai, ciao, sono Daniele.
Dimmi.
Ma senti, da un pezzo che ti ascolto mi sei anche simpatico, a dire la verità. Ma io credo che voi, cattolici, musulmani e tutto il resto,
sì,
Stiate dicendo un mucchio di cazzate.
Ok, ciao, buona giornata.
Io
Pronto?
Pronto?
Sì?
Sono quello del prima, ma se non ti amassi esprimere il mio pensiero, è inutile che ti messaggi il telefono. Se,
dai.
No, esprimi il tuo pensiero,
no,
se ne hai uno.
Prima ti messerà il telefono. Che
esprimi il tuo pensiero se ne hai uno. Vuoi esprimere un tuo pensiero?
Perfetto. Allora, ascoltami, volevo dire questo, che non sei che mi non sia d'accordo in parte a quello che voi altri dici, perché questo non posso affermarlo per certo, però... mi penso che ognuno al mondo gai la possibilità di pensarla come che vuoi, cioè se, portando che scusa che finisce,
sì,
no, portando che rispetto naturalmente alle altre religioni qualsiasi,
allora,
possono essere,
non è accettabile,
però
no,
ascolta,
no, è sbagliato.
Pronto?
È sbagliato quello che dici,
ma mi capisco, per te è sbagliato, però permetti che finisca il mio principio.
Vai,
no?
Dai.
Ecco, mi non te offendo, tra l'altro voleva dirti no, perché te magari sarà due volte te in faccia. No, volevo dirti questo, e ora, se per me l'universo ha creato una persona che secondo me è immaginaria, ti assume la mia idea.
Nessuno te la prende, cioè, tu però perché mi prendi la mia?
Ma scusa, ma
perché, perché metti in ginocchio i bambini? Questo voglio sapere,
scusa,
devi spiegarmi questo, cazzo.
Ma se te mi lasci parlare posso...
No, è inutile che io ti lasci parlare, perché
ora,
è inutile
ora,
che tu mi giustifichi.
E ora lo fatti omettere, cosa vuoi che te dica neanche a mia, cazzo.
Allora, cominciamo a dire questo: se uno ha la sua idea di un Dio che ha creato l'universo, lui ha il diritto di avere l'idea di un Dio che ha creato l'universo. Ciò che non può fare è imporre questa idea con la violenza. Questo non lo può fare. È chiaro questo? Questo non si può fare. Non si può socialmente fare questo. Non si può stuprare le persone costringendole a credere in quello che si vuole. Per cui tu mantieniti la tua condizione. Tu continua a credere nel tuo Dio, continua a pregare il tuo Dio, nessuno te lo toglie, i pagani non mettono sul rogo le persone, ciò che fanno invece i cristiani è impedire alle persone di costruire.
Sì, il paganesmo ha una caratteristica di essere sempre stato tollerante verso tutti quanti i culti. Basta ricordare un semplice particolare, che ad esempio in alcuni templi esisteva la divinità, la statua, al Dio sconosciuto, al Dio non conosciuto. Non era come l'unico...
Sì, posso?
Certo.
Pronto?
Sì.
Sì, ciao a tutti e due, tre, ciao. Non so in quanti ciao. Che si là, sono Cesarina.
Ciao Cesarina.
Sì, sentimi qua, non so, mi parlo anche del momento di oggi. Chiese di preti, come mai quando che andavamo altri che si dichiaravano, miti, ti dico, comunisti, non gli era mai neanche in manifestazione. Adesso, chiese di preti che viene fuori come preti sindaco, preti... viene fuori e dice, mi sono comunista, ma può andare d'accordo, miti? Il comunismo che è materiale, comprete che è quello che è, insomma. Ecco, e mi dico adesso, come mai che adesso, e ora il cavalca sempre la tigre,
sì, ma no, sempre, non gli fa
perché mi assa mai che la gente magari vada da una certa parte, e ora è sempre in truffo ai mezzo. Le saluto, ciao. Non so se me lo
sei stata bravissima,
insomma. Cesarina. Ma a me mi viene sempre questi dubbi, perché dico, in chiesa è sempre in mezzo. Adesso che sei preti comunisti.
Sì, in effetti anche a me, io non riesco.
Li saluto.
A ciao.
In effetti non riesco a capire bene un po' sta storia.
Sì, ecco, ricordo il numero telefonico che è 049 700 700. Per chi vuole intervenire in diretta ed esprimere la loro opinione.
Voi potete anche esprimere le vostre opinioni, però queste opinioni possono essere offensive per me. Quando voi mi chiedete a me di essere rispettoso rispetto alle altre religioni, mi state chiedendo di sottomettermi, vi rendete conto? Voi mi state chiedendo di mettermi in ginocchio, di considerare il Dio creatore che ha stuprato, ucciso, massacrato, torturato, di essere rispettoso nei suoi confronti. Ma dove va il senso sociale? Io devo essere rispettoso davanti a uno che dice o fai quello che voglio io ti ammazzo. Ma diamo i numeri? Cioè mi chiedete di essere rispettoso davanti a quello? Ma siete voi che dovete andare... C'è in Austria c'è una chiesa che si chiama La Chiesa Siamo Noi, di cattolici. Quando Girl ha stuprato bambini, loro gli hanno detto o Girl va fuori dalla Chiesa Cattolica o andiamo fuori noi. Bene, Girl non è stato cacciato dalla Chiesa Cattolica e sono usciti loro. Cioè la chiesa siamo noi, 500.000 persone sono uscite dalla Chiesa Cattolica. Bene, quelli che sono rimasti nella Chiesa Cattolica sono responsabili morali dello stupro di bambini, gli altri no, quelli che sono usciti, ma quelli sono responsabili, e così vale per ogni cristiano, cavolo.
Sì.
Sì. Radio Gamma, dimmi. Buongiorno, parlo, chiamo da Padova, mi chiamo Giorgio. Non so se mi sentite, sono un attimo cellulare. Niente, io volevo solo dire una cosa riguardo al discorso. Io penso che l'egemonia ecclesiastica, sia che sia a seconda delle religioni, che quella politica, ha sempre basato la propria mira espansistica sempre sulla forza, mai su una legge, diciamo, ben precisa, oppure perlomeno dove ognuno di noi poteva dire la sua, dopo se era d'accordo, bene, se non era d'accordo, proseguiva per la sua strada. Quindi, dal mio punto di vista è prettamente inutile, sono un po' d'accordo anche con il Signore quando, diciamo così, si azzanna fra virgolette contro la religione cattolica o cristiana o pagana o quella musulmana, eccetera eccetera, perché alla fine i poteri ecclesiastici hanno sempre basato la loro forza sull'ignoranza e specialmente anche con la forza per far reggere le proprie idee, giuste o sbagliate quelle che siano, e chi era d'accordo bene, chi non era d'accordo, si vedono anche i vari regimi politici, diciamo così, che cosa hanno fatto pur di far valere le proprie idee. Ecco, volevo solo dire questo, arrivederci a tutti, buona giornata.
Arrivederci, grazie. In effetti ogni religione che è vuota tende sempre ad imporre a se stessa, cioè tende sempre ad imporsi con la violenza. Tanto più è vuota una religione, tanto piccolo è il messaggio umano e tanto maggiore è la violenza che...
Sì, beh, il cristianesimo è soltanto miseria, è soltanto squallore, è soltanto povertà, di conseguenza è ben difficile averne rispetto.
Non è importanza, dimmi quello,
come?
Dimmi quello che vuoi dire, dai.
Perfetto. Siete fastidiosi, vergogna. Grazie. Vergogna,
radio,
tre volte,
no?
Vergogna.
Scusa, perché non vai su Radio Maria?
In faccia, dai, che sei antidemocratico. Sbatti il telefono in faccia. Vediamo se è
Claudio,
coraggio. Vergogna.
Sei contento, quello che vuole, dai, avanti. Questo lo faranno beato, sicuramente. L'anno prossimo,
problema,
se morirà, il Papa
questo,
lo farà beato.
Cioè, noi quando abbiamo una religione che si basa soltanto su o fai quello che voglio io o io ti ammazzo, perché si basa solo su questo il cristianesimo, e Wojtyla lo ha dimostrato anche andando da Scalfaro. Wojtyla è andato da Scalfaro pretendendo di avere una cosa che la Costituzione non ammette. Cioè ha preteso al capo dello Stato, che è il garante, che a me mi sta anche sulle scatole, non ha nessuna importanza, però al garante della Costituzione che venisse meno alla Costituzione per dargli quello che lui vuole. Pazzesco.
Sì, beh, io volevo aggiungere, questo ascoltatore che è intervenuto in questa maniera, logicamente, siccome il Papa ogni tanto parla di...
Senti, sono ancora caro da ascoltare, senti, volevo farti una domanda. Hai mai letto il Vangelo?
Guarda, stasera fra le 7 e le 8 farò un commento del Vangelo.
Guarda, senti, se tu segui gli insegnamenti di, sì? di Gesù, ecco, sei allora, l'uomo se tu, più perfetto del mondo.
Assolutamente, assolutamente, guarda.
Sempre su questa radio, sì. Io leggerò dei pezzi del Vangelo, dal Gesù di Nazareth all'infamia umana, e leggerò dei pezzi dei Vangeli e li confronterò con i concetti pagani.
Va bene, saluto Marco Perale e De Gran Stefano. Ciao,
arrivederci. Ciao.
Vabbè, sì, no, beh, niente, quello che volevo dire io assolutamente, per me non esiste che seguendo gli insegnamenti del Cristo, del Vangelo, si possa realizzare qualcosa di positivo. È soltanto un'opera criminale che si può realizzare, perché il cristianesimo e l'opera di Cristo non ha mai avuto nulla di positivo.
Ti sento male. Sì, parla, tanto.
Niente, dai, mi devi lasciare parlare, se no sei proprio un antidemocratico.
Vabbè, ciao.
No, ciao, mi dai lascia parlare, se no sei un fossicone.
Parla.
Io dico che non potete parlare di figa invece di parlare di queste cazzate. Dovete essere come minimo cornuti se siete sposati voi. Parlate di figa, quell'età e l'altra.
Scusa
un attimo, come puoi far parlare queste persone? Mi capisco che è che sta sulle scatole quello che io dico. Io vi capisco che vi sta sulle scatole quello che io dico, no? Non pensate che io non vi capisca. Però rendetevi conto che finché voi sparate ste cazzate, è chiaro che vi devo mettere giù. Prima di tutto perché io non mi permetterei mai di andare da voi Tila e comportarmi come si comporta voi, nonostante sia un pezzo di merda. Per cui sarò sempre rispettoso, perché è sempre un capo di Stato straniero. Però voi non potete rivolgere così. Vabbè, se dopo volete divertirvi a insultarmi, qui il telefono è libero, potete farlo tranquillamente. È chiaro che io non posso fare altro, insomma.
No, ma il bello è che la dimostrazione di quello che sosteniamo l'ha dato l'ultimo ascoltatore, che diceva, fa, se tu applichi il Vangelo, vivi nella migliore modo possibile. Noi non diremo mai a un altro, se tu applichi questa divinità o questa dottrina sarai la migliore persona. Noi diciamo, cerca di essere la migliore persona, cerca di sfruttare le tue capacità, le tue conoscenze, cerca di essere, di realizzarti, cerca di essere te stesso, non caricarti, sovraccaricarti di cose assurde. E questo ci viene a dire, fa, se voi applicaste il Vangelo sareste le migliori persone assolute. Ancora una volta la necessità di sottomettersi al loro Dio, il bisogno di dire di adeguarsi al loro Dio, e questa è la dimostrazione dell'intolleranza.
Pronto?
Sì, sì, radiogramma, dimmi.
Senta, come mai ci hanno nascosto per 50 anni i massacri di ebrei? Che il Papa ha detto, ha chiesto 2 o 3 volte per televisione scusa, speriamo che non succeda più. Perché il mio dise adesso, io non credo che un Papa che si è saputo, forse 30-40 anni fa, 20, gli erano più ignoranti, non avevamo titoli, non poteva dire tanto questi, non occorre dire niente, se... mica cultura. Adesso invece c'è libri, i ragazzi capiscono, sono venuti alla scoperta, è meglio che io disemo prima che mi dica in faccia. Ma nascondere certi sbagli che l'hanno fatti loro, nasconderli a tutto il popolo, questo non è Vangelo.
Per non me. Lo so.
E dopo, seconda cosa, non c'è preti che dice messa, non c'è niente, però mi pare che per politica va più in politica che in messa.
Comunque per me questo è Vangelo, eh.
Questo signore ascoltatore, dobbiamo tenere in mente che un Papa in condizione che se vada a mettersi in mezzo. Certo, io ti do una cosa a te e tu darai una cosa a me, qua non c'è niente da dire.
Siamo al commercio, sì.
È tutto un commercio qui, questo lo sappiamo, però teniamo in nascosto. E che n'era gente, qui che fin 2 anni fa che non sapeva, gente che magari che subiva disperai, e sono morti senza sapere chi sta e uccisi dopo, e non altro, perché siamo in questo mondo, che non ancora so, è gente che è nata e morta senza sapere per questo massacro, e l'ha chiesto scusa. Vedi che le robe tornano. Allora gente, che senti in ascolto, queste robe qua, e se non prendere per il in giro la gente, ma a me mi sono sentito offesa quando dopo 50 anni ti viene a dirmi queste robe. Non so, scusa, non si può massacrare centinaia di miei e chiedere scusa, speriamo che non succeda. Queste sono parole dite da lui.
Ma anche il motivo è brutto. grazie, ma è anche il motivo brutto, perché si trattava di distruggere la vita.
Sì, ma infatti, ma poi sarebbe anche un attimino di fare l'analisi se queste sono vere scuse, perché se...
Niente, volevo dire quanta energia vitale stagnante che esiste. Ecco, tutto qua, ecco. Adesso parlando di queste robe qua, via fuori tutti quante, tutta sta gente che, a fin dei conti,
sì, ma...
quando che se va a toccare sul proprio suo, te vedi qualche se la verità.
Certo.
Ciao, buona giornata.
Ciao, grazie.
Vasi avanti, chi verse fuori. Vai,
tentemo. Sì. Ciao, grazie.
Ciao, grazie.
Pronto? Sono Simonetta di Rosà.
Ciao, Simonetta.
Ciao.
Senti una cosa, stamattina ho letto sul giornale che a Washington hanno cacciato una strega da scuola, hai letto?
Ah sì, me l'ha fatto leggere Franco, sì, come sono arrivato in radio.
Ecco, cioè io volevo sapere cosa c'era, cioè io ho capito che c'è molto di tuo qua, cioè non molto di tuo, scusa, mi sono spiegata male, perché in fondo scrive che questo papà, che praticamente, cioè questa madre che è diventata padre, dice siamo vittime di una persecuzione. Ci dicono sataniste, ma Satana è un concetto cristiano. Noi non abbiamo nulla in comune con i cristiani.
È vero, questo è verissimo.
Ecco, e parla di una religione pagana chiamata Wicca.
Wicca, sì, sì.
Sì. Ecco, sì, volevo sapere cosa...
Cos'è la Wicca? Guarda, Francesco ti dirà tutto, se non ti dico anch'io.
Sì, e dopo qua c'è scritto, no, che questa ragazza conosce i segreti della magia nera. Ma dubito che abbia mandato questo malefizio a un'altra ragazza. So che anche lei avrebbe dovuto seguire le conseguenze. Cioè mi pare un articolo fatto un po' male, perché sì, allarma e basta.
Esatto.
E allora volevo sapere cosa vi mette in relazione con questo tipo di paganesimo e cosa vi accomuna.
Ci sono delle relazioni un po' generiche, generali, però c'è qualcosa.
Sì. Cioè, nel senso...
Ti spieghiamo per
okay.
Radio.
Ciao, arrivederci.
Grazie, ciao Simone.
Sì, facciamo un discorso, cioè, visto che c'è un argomento specifico.
Blocchiamo le telefonate per 5 minuti. Sì, per 5 minuti non rispondiamo al telefono, per 5 minuti solo.
La Wicca sarebbe praticamente la traduzione contemporanea del termine stregoneria. E la Wicca è stata generata nell'ambito del mondo anglosassone, soprattutto americano e soprattutto inglese nel secolo scorso. Uno dei principali scopritori fu un certo Leyland, che fece un viaggio in Italia e scoprì in Toscana una strega italiana che gli diede un libro che si chiamò Aradia, il Vangelo delle streghe. A questi si aggiunse Leyland e anche altri, e crearono appunto questa stregoneria moderna che ebbe molto successo negli Stati Uniti. Praticamente io conosco bene la Wicca, non c'è nulla di satanico, difatti loro si pongono totalmente all'infuori di un ambito cristiano e di conseguenza anche da un ambito satanista. E loro sono stati i continuatori, con rifacimenti più o meno poi locali, perché si rifanno anche ai peli rossi americani, di una tradizione di sciamanesimo, di stregoneria, si rifanno a varie divinità. E lo sviluppo più recente che c'è stato negli Stati Uniti è stato col discorso del femminismo. Quando ci fu l'affermazione del movimento femminista, ci fu anche la necessità di affermare una dimensione religiosa in cui la donna fosse libera. E siccome nel mondo cristiano non c'era la possibilità di trovare un modello religioso, moltissime donne si rivolsero verso il paganesimo e cominciarono ad adottare alcune divinità, e così iniziò il culto della grande madre, della grande dea o della grande madre, come la chiamano loro, e su tutto questo appunto ci fu lo sviluppo del paganesimo, che prosegue ancora adesso. Di conseguenza io consiglio una cosa, il discorso della Wicca è un discorso molto ampio, perché raggruppa moltissimi, vuoi che vabbè dai. C'è un telefonato
per dire che quando parlate di queste cose, no, la gente le sica tanto, sapete perché? Non si è convinti di certe robe. Il popolo clericale è bigotto, parla, invece parlare di questa parla di figa, sentivo quello che ho detto l'altro.
Sì, beh, ho sentito. Sì.
Allora io ero in macchina, mi sono fermato per fare una telefonata. ora sti bigotti, parla, è importante di parlare di figa. Capito?
È bigotto.
In modo che la gente è più bigotto, è quello che ha detto.
Vabbè.
Sì,
è vero.
Ecco, cioè il clericale bigotto, cosiddetto veneto, che va messa in chiesa, chiaramente solo è la figa. Non mi prendi, è vero?
Ma
che ho sentito?
Sì, sì,
l'ho sentito benissimo.
Ecco perché i più grandi giocatori del mondo sono in diretta.
Sì, 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 in diretta.
Addirittura?
Sì.
Sì, Madonna.
Va bon, dai.
Arrivederci.
Ciao,
grazie. Ciao.
Beh, no, rispondendo, facciamo una battuta sull'intervento di questo ascoltatore. Io sarei ben contento che se il Papa, invece di fare discorsi per il Giubileo o le donate a San Pietro, fasarsi di figa da San Pietro sarebbe la cosa migliore.
La fobia sessuale l'hanno gestita per secoli.
Esatto, cioè, io sarei ben contento che se arrivasse che il Papa invece di dire le cavolate per San Pietro parlasse di figa.
Mi fai dire due parole prima sulla ragazza, che dopo vado ancora con le telefonate, che ormai ci hanno fatto, oggi tu da una telefonata, mai fatto una trasmissione, vedi che i cattolici ci tirano su. Niente, una cosa da dire, chi pratica paganesimo, comunque e in ogni caso, impara fin da bambino a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, cioè a gestire le proprie tensioni e la propria forza. Io lo sto vedendo questo qua con mia figlia. Per cui quando si contrappone a qualcuno, si contrappone sempre con una potenza, un potere, una forza che le altre persone abituate a essere in ginocchio non hanno. Per cui, chiaramente, questa ragazza abituata a prendersi nelle proprie mani la propria responsabilità ha una carica emozionale fortissima e alcune personalità deboli, cioè alcune psicolabili, la stanno subendo. Questo è il motivo fondamentale. Vai avanti.
Sì, no, ma infatti io voglio raccontare un piccolo particolare, anche cioè, che diciamo, una testimonianza diretta dell'argomento. Ci sono alcune famiglie... Ci sono alcune comunità, alcune presenze, ad esempio, pagane della Vicca anche in Italia. Io ho conosciuto una famiglia che si rifaceva alla Vicca americana. Avevano una figlia e veniva educata nello spirito della Vicca. Questa bambina partecipava a scuola e aveva dei problemi di inserimento perché gli insegnanti cattolici e così via, veniva contestata. A un certo punto ebbe un contatto con la sua compagna di scuola e questa compagna di scuola che faceva la comunione gli disse se ti comporti male verranno i diavoletti che ti morderanno e diceva guarda, io mi sono sempre guardato molto male, ho detto con i miei genitori, sono stato cattiva eppure il diavolo non mi ha mai morso. Questo già era già significativo dell'educazione in cui una bambina poteva percepire. In ambito cristiano veniva terrorizzata con l'immagine del demonio, sì. In ambito pagano diceva se tu ti comporti male è perché tu sai che ti vuoi comportarti male.
Volevo parlare per la radio?
Dimmi. Sì.
Volevo dire che invece di parlare di queste cazzate potremmo parlare un po' di figa.
Ciao.
Questo qua però...
Cioè, a questo punto le telefonate sono aperte, il telefono è aperto. Chi vuole insultare ha ancora 9 minuti di tempo. Pronto? Ciao Giampaolo.
Ciao, scusate se intervengo ancora, però...
No, parla pure.
Io non trascurerei il discorso proprio del signore che precedente a questo e anche dell'ultimo qua, dove le contraddizioni sorgono così come i funghi. Se noi osserviamo i cosiddetti comandamenti, mi sembra che i signori preti abbiano fatto voto di castità, se non erro, è vero?
E alcuni hanno fatto promessa di castità.
Ecco. Allora io vorrei capire come questi signori parlano, per esempio, parla di questo invece che di quello. E dove va a finire la contraddizione che dovremmo essere puri? Dove va a finire questa contraddizione?
È un po' un problema, eh?
Sì.
No, io proprio ci tengo a intavolare un discorso proprio su sta roba qua, perché come ha detto il signore precedente ancora, quello che ha detto che gli italiani si manifestano così, guardate che non è da sottovalutare quel discorso lì, perché fa parte proprio della cosiddetta coerenza dell'italiano, che si vede anche qui. Perché io sono ateo, mi dichiaro ateo, però non mi sento più uomo se vado con più donne. Io rimango ugualmente quello che sono, rimanendo con mia moglie, ma indipendentemente dal rito ecclesiastico che c'è stato, lasciamolo perdere quello. Ma prendiamo anche dal lato sociale, veramente. Io non trascurerei per niente questo discorso, perché gli altri così semplicemente parla di questo invece che di quello. Ma allora che cristiano sei? Io non sono cristiano. Una volta una mia amica mi ha detto, mia madre è atea, è tedesca. Altri dicevano, ma guarda che quelli che non vanno in chiesa sono poco morali. Al che lei ha risposto, mia madre è atea, ma non è mai stato puttana. Ti saluto.
Ciao, grazie. Ciao. Ultima telefonata prima di lasciare. Pronto?
Pronto?
Sì.
Volevo dire a quello di prima.
Ciao, dimmi dai. Quello di prima, dai, vai avanti, dai.
Sarà emozionato.
Bene, non più telefonate, la trasmissione qui la chiudiamo. Francesco, se devi dire qualcosa.
Sì, ecco, io ricordo un paio di cose. Allora, il limite lo svilupperemo giovedì prossimo, che è un argomento interessante perché è l'attualità di corso di Iside. Chi si vuole documentare sul culto di Iside può recuperare dei nostri amici, mi hanno detto che hanno un libro interessante fatto da una delle fondatrici del culto di Iside, cioè della fraternità di Iside, che si chiama Il mistero di Iside e della casa editrice Sperling, che potete recuperare alla libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso. Potete trovare anche le opere di Claudio Simeoni e le pubblicazioni dell'istituto, e qualsiasi argomento che vi permetta anche di capire che cos'è il paganesimo dal punto di vista culturale, in maniera tale che quelle persone che hanno dei problemi di comprendonio hanno tutta la possibilità di documentarsi e di informarsi. E se proprio non volete acquistare i libri, almeno abbiate la cortesia e l'intelligenza, quelli che sono così i più sciocchi, che fanno certe affermazioni, di andare a vedere cosa ha elaborato in questi anni il paganesimo e il politeismo, in maniera tale che si possa discutere su argomenti concreti e non insulti. Comunque allora ricordo sempre la libreria Sottomondo in via Tolpada 11 a Treviso.
Bene, noi chiudiamo qui la trasmissione, anche se vabbè. Vi ricordo questo: in libreria Tolpada a Treviso ho portato due copie del Gesù di Nazareth e l'infamia umana, l'ultima edizione, per cui c'è anche il pederasta di Nazareth, c'è anche il pazzo di Nazareth, c'è anche tutti gli aggiornamenti possibili. E ho portato tre copie anche del Crogiolo dello Stregone nei quattro canti del mondo. Per cui se qualcuno, c'era una telefonata prima che non ho messo in diretta, che devi aver fatto qualche sacrificio a qualche bambina tu ultimamente, Francesco?
No, assolutamente.
Cioè, se questa qua sosteneva che avevi fatto qualche sacrificio con qualche bambina, una roba di sto genere. Cioè, comunque non l'ho messo in diretta,
a parte uccidere le zanzare che mi vengono in camera, sacrifici ultimamente non ne ho fatti,
qualche pazza che vabbè, niente. Io vi ricordo, intanto ho portato dei libri, per cui se qualcuno gli interessa sapere che imbecillità diciamo può andarsi a prendere, se qualcuno vuole naturalmente. Vi ricordo che in libreria Sottomondo il giorno 31 ottobre 1998, il giorno di Halloween, alle ore 17 esporrò due miei libri, I fenomeni di premorte interpretati dalla stregoneria del paganesimo politeista e ciò che porta a diventare eterni nella religione dell'antica Roma. Due miei libri che sono comunque presenti in libreria e potete tranquillamente da prendere se ne avete voglia. E stiamo tagliando i prezzi, stiamo arrivando proprio a delle cifre assurde. Io vi ringrazio di avermi ascoltato, la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, ci risentiamo alle ore 19, alle ore 19 comincerò a leggere Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la seconda parte. Grazie per averci ascoltato e arrivederci sempre alle ore 19. Ciao.
Ciao.